14 e 31 di giovedì 8 maggio inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep. Allora, torniamo a trasmettere qui dagli studi di Via Cecchi 21 barra, dalla Blackout House. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep. Iniziamo con una nuova programma di... iniziamo male. Una nuova puntata del programma del giovedì pomeriggio che va in onda dalle 2:30 alle 3:30. Ringraziamo come sempre chi ci ha preceduto, ovvero Radio Notav che trasmette dalla Valle... che resiste con lo studio. Normalmente sono in giro per le piazze della valle. Vi ricordo assolutamente, visto che prima di me precede Radio Notav, ma anche non mi precedesse, che questo sabato c'è la manifestazione su in valle, quindi 10 maggio manifestazione Notav, chiaramente contro la grande opera Torino-Lione, il nuovo autoporto di Susa. Anzi, la stazione internazionale di Susa, scusate, perché l'autoporto è stato spostato a San Didero, insomma, vabbè, tutti i vari spostamenti, e anche la questione dei PFAS che è emersa negli ultimi mesi. Allora, rapidamente, i numeri di telefono per contattarci qui in studio: 346-667-3263, telefono cellulare, WhatsApp, Telegram, messaggi o chiamate, no? Oppure al fisso 011-249-5669. Ci potete sentire come sempre in FM 105-250 oppure in DAB, il segnale digitale, o in streaming su radioblackout.org. A quanto pare, visto che lentamente comunque questa radio e siamo sempre in perenne movimento, nei prossimi mesi, settimane, insomma, prossimamente dovrebbe arrivare anche il nuovo sito e dovrebbe essere un po' più facile navigare tra le varie trasmissioni e i vari podcast. Riguardo i podcast, vi ricordo che potete sentire le puntate precedenti di Rolling the Deep, ma anche degli altri programmi qui che trasmettono su Radio Blackout, nella pagina apposta del sito, proprio c'è in alto a destra podcast, e potete anche cercarli in base alle trasmissioni mettendo il nome della trasmissione. Dunque, sono passate un po' di settimane, anzi vabbè dai, non troppe, 2 settimane. Ci eravamo lasciati giovedì 24 aprile e spero che siano state delle belle settimane. Spero che siate andati alla manifestazione del 25 aprile, quelle che c'erano per i quartieri qui a Torino, oppure, come la chiamo io, la Pasqua Rossa, a.k.a. 25 aprile la Pasqua Rossa, insomma 80 anni di storia di resistenza antifascista, quindi una data molto importante quest'anno, molto importante, e lo è ogni anno, però diciamo che insomma siamo anche noi un po' succubi degli anniversari, insomma, quindi era importante, e infatti la partecipazione è stata molto ampia, ma su questo Torino chiaramente non delude. Poi il 1° maggio, e quindi spero che in tanti siate andati alle iniziative che c'erano in quei giorni lì. In particolare faccio anche riferimento, magari qualcuno di voi è passato pure dai Giardini Reali, perché c'erano due iniziative, sia il 25 che il 1° maggio, che erano chiaramente insomma eventi che ormai sono diventati una tradizione ogni anno, e insomma è molto bello, molto partecipate, e insomma anche con un aiuto anche da parte di molte conduttrici e conduttori qui di Blackout, quindi spero siate riusciti a fare un salto. Visto che stiamo parlando di appuntamenti e visto che ormai siamo a inizio maggio e si sta avvicinando giugno, cosa succede a giugno? Beh, a giugno, il 13, 14, 15 giugno, ci sarà la festa di Radio Blackout. Dunque, segnatevi le date e non potete assolutamente mancare. È un momento molto importante perché, insomma, la festa di Blackout manca da un anno e mezzo, quasi due, ed è anche importante visto, insomma, la situazione generale che qui a Torino, in cui comunque stanno chiudendo tanti spazi dal basso, ci sono tanti tentativi, insomma, di chiudere spazi di aggregazione al di fuori dei circuiti, diciamo, mainstream, e allo stesso modo stanno anche, visto che stanno chiudendo anche questi spazi, stanno anche riducendo eventi che, diciamo, sono nel circuito, potremmo definire così, ma una etichetta underground. Quindi una città che comunque, come sappiamo, negli ultimi anni sta puntando tanto sui grandi eventi, e purtroppo anche la musica non ha fatto, non fa eccezione rispetto a questo. Quindi è un evento molto importante, davvero. Ci teniamo tutte e tutti molto che siate in tanti e che siate presenti. Per seguire le informazioni sulla festa potete andare sulle pagine social di Radio Blackout e poi chiaramente sul sito. Quindi non mancate e seguite gli aggiornamenti sulle nostre pagine. La line up è già fuori, la trovate sempre sulle pagine social. Dunque, dopo questa sbrodolata gigantesca, di cosa parliamo oggi? Siamo in un periodo, allora, nonostante sia primavera, palle di pollini che girano per l'aria, io nelle ultime settimane mi sono molto preso bene con l'Inghilterra, la Gran Bretagna degli anni 70. E se nelle ultime settimane abbiamo parlato, diciamo, del macro ombrellone chiamato post-punk, ho detto vabbè dai, continuiamo, quindi faremo un po' come al solito, nella maniera un po' che questo programma vi ha un po' abituati, in una maniera un po' asistematica ma che ha un suo ragionamento alle spalle, quindi anche un po' buttati, un po' così, ma beh, oggi iniziamo il punk.
Yeah.
torniamo nella fredda e uggiosa Inghilterra e ci torniamo niente po' di meno che con God Save the Queen dei Sex Pistols. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols, 1977. Dunque, come vi dicevo, oggi iniziamo questo macro, gigantesco argomento che è il punk. Ecco, proprio rispetto a questo non vi nascondo che mentre preparavo questa prima puntata, come sempre, ovviamente in ritardo cronico e di fretta, viste la quantità di cose che ci si trova quotidianamente a fare, davvero è tremendo, la cosa mi ha intimorito non poco preparare questo argomento. Perché innanzitutto è stato scritto, detto e una marea di cose, un fiumi e fiumi di parole sul movimento punk, sulle sue radici, sugli impatti che, no, questa musica, questa cultura, questa controcultura ha avuto negli anni e nei decenni successivi. Ci sono film, documentari, video online, forum e tutta una produzione, diciamo, sterminata sul tema, oltre che ovviamente una comunità viva e vegeta che porta avanti questa cultura e questo spirito tutt'oggi. Perché se magari nelle scorse puntate di Rolling in the Deep abbiamo parlato spesso magari di generi che, no, non è che sono scomparsi, perché la musica non scompare mai, la musica rimane viva, però diciamo hanno un po' calato la loro presenza, ecco, di sicuro il punk in tutte le sue varie forme, anche in varie radici, è assolutamente ancora vivo e vegeto oggi, con tantissimi gruppi, tantissime sperimentazioni. Dunque, fatta questa mega premessa, spero di non essere banali in queste puntate che verranno e già a partire da oggi, perché so che insomma all'ascolto di sicuro ci sono persone che sono preparatissime e che sanno un sacco di cose su questo tema, su questi temi. Già nelle scorse puntate la partecipazione da casa mi avete scritto un sacco qua in studio, quindi oggi più che mai l'invito è scrivermi dare spunti, suggerimenti, consigli, feedback, perché per me è fondamentale. Quindi su questo vi ricordo di nuovo i numeri qua per scrivermi in studio: 346-667-3263, messaggi WhatsApp, Telegram, eccetera, oppure 011-249-5669 al fisso. Anche perché devo dire che è un po' la prima volta che io esco un po', potrei dire, da una certa mia comfort zone sulle cose di cui parlo qui, perché se, diciamo, nelle altre puntate, quando preparavo gli argomenti e tutte le cose, sapevo già più o meno le cose che volevo andare a toccare, anche, diciamo, la struttura, le cose, eccetera, i riferimenti, il punk, diciamo, proprio perché è così ampio, proprio perché è così sterminato, non è così facile, anche perché io ne conosco una parte, diciamo, soltanto alcuni artisti. Quindi anche per me questa è anche un po' uscire un po' da una, no, safe zone in cui chiaramente quasi non guardavo lo script e andavo a braccio. Ecco, allora speriamo che esca qualcosa di decente e ci mettiamo subito un altro pezzo. Ovviamente se prima abbiamo messo i Sex Pistols, adesso non possiamo che mettere i Clash, così mettiamo subito questa cosa dei due gruppi che insomma sono un po' più noti del British punk, e partiamo subito in quarta. The one that never knocked. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German gulag. I hate the seven savage blue. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I'm gonna have fun.
around now. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world had never known.
E dunque, The Clash, Career Opportunities, album omonimo dei Clash, The Clash 1977. Dunque, partiamo dalle radici per capire un po', no, come mai è esploso il punk in quel periodo lì. Siamo all'incirca, metà anni 70 in Gran Bretagna. Punk che però, ecco, a differenza di quello che di cui abbiamo parlato anche solo nelle scorse settimane, nelle scorse puntate, in questo caso c'è una connessione un po' più forte con la nascita, con la musica che veniva trasmessa, veniva ascoltata, suonata oltreoceano, perché chiaramente il punk ha, diciamo, anche in uno dei suoi punti natali è New York. E vi ho messo questo pezzo dei Clash, Career Opportunities, perché, diciamo, riecheggia abbastanza un altro gruppo che in quegli anni stava incominciando a prendere il largo e a riscuotere una marea di successo proprio a New York, che erano ovviamente i Ramones. Diciamo che un po' di questo decennio ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, però ne abbiamo parlato soprattutto per quello che riguarda la fine, no, del decennio, per quella che riguarda è stata un po' la transizione. Infatti parlavamo del post-punk un po' come questa cartina di tornasole, un po' di questo grosso passaggio che c'è tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 su, diciamo, macro processi che interessano la Gran Bretagna, potremmo dire i paesi industriali occidentali nel loro complesso. Ecco, diciamo che alcuni di questi temi chiaramente li ritroviamo, perché il punk si sviluppa qualche anno prima, però poi diciamo che i due movimenti musicali, sì, gli sono state date delle etichette, però si mescolano, si ibridano, cioè ci sono sonorità che ritroviamo, gruppi che ritroviamo, e quindi chiaramente poi viaggiano anche in parallelo. Dunque, cosa avevamo detto? Avevamo detto che gli anni 70 sono questo periodo in cui comunque ormai ci si è lasciati alle spalle quello che è stato il grosso boom economico post seconda guerra mondiale. Quindi chiaramente parliamo soprattutto, no, i famosi baby boomer, no, quelli che venivano nel decennio dei 50. E c'è stata l'espansione del welfare state, ci sono state grosse e importanti lotte sociali, sia in ambito chiaramente internazionale, ma anche poi chiaramente più sul piano locale, i vari paesi. Insomma, sono chiaramente i vent'anni che vanno dal 60 alla fine degli anni 70, come sapete bene, sono un periodo in cui c'è una fortissima effervescenza politica. Insomma, la storia del nostro paese è interessante, perché l'Italia su questo arriva leggermente dopo rispetto ad alcuni processi, però dura anche di più, diciamo, quella mobilitazione. Anche in Gran Bretagna c'è una forte lacerazione sociale. Incominciano, anche a causa dei grossi movimenti, diciamo, economici e della finanza internazionale, incominciano a esserci delle crisi, no? Delle crisi anche di sovrapproduzione, no? Il sistema capitalista funziona, no? Di espansione, contrazione continua. Oltre a questo, erano intervenute anche eventi di carattere internazionale, quindi gli shock petroliferi del 73, e quindi insomma lo scenario di inizio anni 70 della Gran Bretagna è uno scenario di futuro incerto. E infatti il pezzo che vi ho messo prima, subito quando abbiamo iniziato, ovvero God Save the Queen, cosa dice? No future. Ecco, e qui incominciamo, no, a vedere un po' dei mantra, anche un po' degli elementi che poi caratterizzeranno il punk. Dunque, risentimento, frustrazione, rabbia, e tutto questo si sviluppa chiaramente anche e si fa sentire, perché Rolling in the Deep, cosa vi dico sempre, no? Che la musica rappresenta, esprime quello, il contesto di cui è figlia, in cui nasce e si sviluppa, e allo stesso tempo poi anche la influenza a livello di immaginario, eccetera. Quindi questa musica qui chiaramente è figlia di questo senso di disagio, no? Peraltro, insomma, anche abbastanza interessante, perché il punk prende piede in quello che era la culla in quel periodo lì delle grosse grossissime, ricchissime rock band inglesi mainstream. Il decennio precedente, gli anni 60, l'Inghilterra aveva espresso una quantità di gruppi impressionante, tanto che no, gli Stati Uniti l'avevano chiamata la British Invasion. E niente, quindi inflazione, precarietà, disoccupazione, sono tutte cose che iniziano a esserci in questo decennio qua e che poi chiaramente noi ci portiamo dietro fino a oggi. Quindi in parte proprio il fatto di questo passaggio di deindustrializzazione eccetera è abbastanza fondamentale anche per quello che è oggi. Non parliamo degli impatti che poi questo chiaramente ha sulle città, no? La messa a valore degli spazi lasciati vuoti dalle fabbriche eccetera. Quindi il punk nasce e ha le fondamenta in questo contesto emotivo, sociale e economico-politico. Outside View, singolo 1977, quindi più o meno diciamo in questa prima parte della puntata siamo più o meno negli stessi anni, anche perché proprio il 77 è proprio diciamo l'album e l'anno in cui iniziano a uscire un po' tutte queste produzioni, sia a livello di album che a livello di singoli. Ma dunque, parlavamo un attimo del contesto. Beh, chiaramente uno degli epicentri è sicuramente Londra, la Londra di quel periodo lì è una Londra in pieno effervescenza, anche perché, non so, questa cosa è anche abbastanza interessante e varrebbe la pena anche un po' sondarla. Cioè, comunque è proprio interessante quanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in quei primi 20-30 anni, la Gran Bretagna espresse a livello musicale di fatto un po' un po' la linea a livello internazionale, sempre tenendo conto i discorsi che abbiamo sempre fatto qui a Rolling Deep, cioè rubando a man bassa dai quattro angoli del pianeta e anche tirando via una marea di cose, di musiche, culture e anche ritmi che erano tendenzialmente delle comunità discriminate. Cioè, per esempio, quando parlavamo del rock, cioè quando abbiamo parlato del blues, del soul, cosa vi avevo detto? Ho detto che, cioè, che poi essenzialmente tantissime band inglesi che poi ebbero successo negli Stati Uniti, anzi, no, successo commerciale gigantesco, in molti casi avevano rubato a mani basse, preso intere canzoni della tradizione del blues afroamericano e l'avevano messa in forma chiaramente più rock o hard rock, per esempio nel caso dei Led Zeppelin, senza pagare i diritti d'autore, insomma, con tutti i problemi annessi e connessi di fatto di una appropriazione e furto culturale. Ecco, però è interessante anche in questo caso diciamo che Londra era un po' una, se non la capitale un po' del mondo a livello culturale, no? Forse Londra insieme a New York, perlomeno chiaramente parliamo di quelle che erano le tendenze, ovviamente allora ancora più che oggi, di quello che era l'Occidente, no? Era un contesto mondiale diviso. Dunque ci sono dei catalizzatori, chiaramente, ci sono delle figure che, ma non è che loro fanno da soli e avviano da soli il movimento, però sicuramente hanno un loro ruolo nel lanciarlo. Nel caso del punk britannico, essenzialmente ne ricordiamo due, che sono Malcolm McLaren e Vivian Westwood. Allora, innanzitutto perché? Perché loro avevano un negozio di vestiti, quindi parliamo più, diciamo, in questo primo momento addirittura di un discorso di costume, di estetica, no? E anche perché il punk è considerata forse una, no? delle prime controculture in quel senso lì. E peraltro che aveva nel suo nome, uno dei nomi del negozio è stato anche poi Sex, e aveva come punto, era un punto di incontro, diciamo, abbastanza cruciale di giovani un po' di un certo tipo nella Londra di allora, perché chiaramente c'era tutto un discorso di rompere i tabù estetici, rompere con essere anche sicuramente provocatori. Perché vi cito questa cosa qui? Perché McLaren, non so, ebbe un ruolo centrale nel poi plasmare i Sex Pistols, no? Che in parte prendevano anche il nome da questo negozio. E non era, quindi chiaramente non era un musicista, non lavorava nemmeno, diciamo, nella produzione musicale, ma aveva sicuramente un certo intuito per tutto un discorso che riguarda, chiaramente, un discorso di estetica, di immaginario. Infatti anche su questo poi lo affrontiamo anche dopo un attimino più con calma quando ci arriviamo, però chiaramente i Sex Pistols hanno ricevuto anche non poche critiche, no? Perché il fatto anche di mercificare, no? Per certi versi un'idea di ribellione. In tutto questo hanno anche un grossissimo ruolo i centri, diciamo, chiaramente di aggregazione, e dove veniva fatta suonata la nuova musica, ballata la nuova musica, ovvero i club. Ce ne sono essenzialmente due, no? Che uno è il 100 Club, che peraltro aveva forse uno dei primi che fa un festival punk proprio a Londra, in Gran Bretagna, nel 76. E perché incominciano, chiaramente, essendo festival anche chiaramente fuori dal circuito commerciale principale, avevano anche tutte proprio band che erano addirittura fresche proprio di unione, che si erano appena create. E poi un altro club che ha avuto un ruolo abbastanza importante sulla scena è il Roxy Club, chiaramente parlo della scena degli inizi. E qui chiaramente un po' decine di band si alternano e suonano. È interessante perché, se vogliamo fare anche un parallelismo con la scena punk, quella oltreoceano, quella, io in particolare faccio riferimento a quella di New York, che mi viene, secondo me viene un po' più facile, che si riuniva attorno a questo, no, locale storico che era il GCB di New York. Adesso l'avrò pronunciato male di sicuro, però da casa sono sicuro che riuscirete a correggermi, che molti vanno anche lì a vederlo, ma non esiste più vabbè, come non esistono più nemmeno questi. E quindi diciamo che questi spazi non sono solo dei luoghi in cui c'è il concerto e poi la gente se ne va, ma diventano proprio dei ruoli, cioè dei centri in cui una certa comunità, una comunità di persone che ha chiaramente un gusto musicale comune, inizia a riunirsi e a sperimentare. Perché è importante ricordare questa cosa? Perché, un po' come avevamo guardato anche nel post-punk, è un periodo in cui gli spazi e i luoghi di aggregazione avevano un ruolo centrale. Perché, se vi ricordate, quando avevamo parlato della Factory Records a Manchester, io cosa avevo anche detto? Vi avevo detto che, agganciato alla Factory Records, c'era sempre, anche in quel caso lì, un locale, che era l'Hacienda. Quindi vediamo anche, chiaramente, sono cioè sono periodi molto ravvicinati, parliamo di anni eccetera, però ecco, visto che anche inizio puntata vi ho parlato dell'importanza comunque di sostenere gli spazi e anche di un discorso di di problematica di quello di come stanno chiudendo così velocemente spazi di aggregazione nella nostra città e non solo, ecco, questo ci serve anche un po' per ricordarci quanto è importante anche da alcuni i luoghi fisici proprio probabilmente per incontrarsi, e che può essere organizzarsi e fare attività politica o, come in questo caso, assolutamente fare musica. Non mi dilungo ancora, ci mettiamo subito un altro pezzo, così continuiamo un po' a calarci in questo mood, in questa Londra, direi, industriale / post-industriale, fatta di docks, perché esistevano ancora i docks, e centrali elettriche che andavano a carbone, cose da pazzi se ci pensiamo, con la Londra di oggi. E dunque, visto che stiamo mettendo soltanto pezzi, diciamo, dei punti di riferimento della scena inglese, questi sono i Damned e questa è Nininit, e dall'album, peraltro di debutto, che era Damned, 1977, ancora anche questo caso proprio, no, quest'anno, come è stato così cardine, che un po' anche come avevamo visto sempre, no, mi piace fare questi riferimenti, visto che avevamo anticipato una cosa che era un po' anteriore, cioè il post-punk, però anche nel post-punk avevamo visto che c'erano stato un anno, due anni in particolare, che erano stati un po' anni spartiacque, ovvero 79 e l'80. Intanto comunque con le pezzi di musica che abbiamo già messo si sentono già le cose che caratterizzano questa prima fase. Chiaramente ci sono forti riferimenti a quello che stava già avvenendo, come detto, oltreoceano. Però ecco, scendiamo un attimo nel particolare, poi pian piano chiaramente nelle puntate lasceremo più spazio, entreremo maggiormente nei dettagli. Però ecco, quello che si nota è sicuramente un rifiuto di un certo modo, di una postura, diciamo, boh, ma anche molto di smania e di protagonismo che avevano le band, i componenti delle band del rock mainstream di fine anni 60, inizio anni 70. C'era stato anche, diciamo, tutta un'esplorazione proprio a livello tecnico di quello che era la chitarra elettrica, anche perché la chitarra elettrica, no, prende il largo anche proprio come strumento, come produzione di massa, cos'è, a fine anni 50, di lì in poi, no? Le famose Gibson Les Paul, le Fender Stratocaster, eccetera, proprio come strumentazione si sviluppano in quel periodo lì, e quindi alla fine degli anni 60 c'era stato proprio una ricerca anche, diciamo, da parte dei gruppi e dei chitarristi di cercare suoni nuovi, distorsioni e super tecnicismi, quindi concerti con mega soli di chitarra, batteria, anche di cantato. Lo strumento che era stato invece un po', diciamo, messo da parte era invece il basso, che invece qua con il punk incomincia a prendere il largo, incomincia a diventare una delle colonne portanti a cui attorno si struttura la diciamo sezione ritmica del pezzo, se non addirittura tutto il pezzo, ma questo poi sarà ancora portato ancora più avanti, ancora più centrale, lo diventerà poi nel post-punk. Per esempio, già nelle scorse puntate avevamo citato, per esempio, nel caso dei Joy Division, addirittura, no, che scrivono delle intere canzoni attorno alle linee di basso. Ecco, comunque già con questi primi gruppi si notano un po' queste caratteristiche, quindi un rifiuto di pezzi diciamo lunghi, di virtuosismi, e anche il fatto che non si cerca più di privilegiare esclusivamente uno o soltanto alcuni strumenti, ma suona tutto il gruppo. Chiaramente abbiamo meno tecnica, assolutamente meno tecnica, anche perché il punk sarà quello che porta a livello nella produzione musicale il do it yourself, no? come etica, come modalità, e quindi allo stesso tempo, no, anche gli stessi artisti in molti casi sono anche abbastanza improvvisati, imparano mentre imparano a suonare, iniziano a scrivere la musica. Peraltro molto figo, perché tutto questo chiaramente avvicina diciamo la musica, la produzione musicale a fette di persone che prima non erano assolutamente toccate. Ma dunque, abbiamo messo un po' di pezzi, ovviamente stiamo parlando del punk a Londra, non possiamo non iniziare a parlare ovviamente dei Sex Pistols. Dunque, allora, come avevamo detto, c'è questa questione che nascono un po'... ma sì, diciamo anche un pochino a tavolino, anche legati perché frequentavano questo negozio di vestiti che era gestito da Malcolm McLaren e Vivian Westwood, che era King's Road, no? Quindi diciamo anche si capisce perché poi è diventata, si è portata dietro questa fama. E dunque la formazione classica, vabbè, la conoscete, però anche così ce lo ricordiamo perché non fa mai male, anche magari chi non lo sa, ovvero c'era Steve Jones alla chitarra, che inizialmente cantava pure, Paul Cook batteria, Glenn Matlock al basso, e quindi questo, cioè, è importante anche perché aveva una forte sensibilità lui rispetto a questo discorso delle linee melodiche, e poi John Lydon, poi che cambia nome, diventa Johnny Rotten, eccetera. I punti di riferimento loro sono due. Uno li abbiamo già citati, i Ramones, e gli altri sono gli Stooges. Sì, io ho sempre detto Stooges. Chiaramente tutto questo però loro lo declinano in quello che stavano vivendo loro a Londra, quello che stavano vivendo, le difficoltà che stavano vivendo in Inghilterra e in particolare a Londra. Se vogliamo fare, visto che i loro riferimenti erano statunitensi e soprattutto newyorkesi, la stessa New York in quel periodo lì stava passando una grossa fase di, no, di passaggio da situazione industriale a post-industriale. Quindi io prima vi ho citato le ciminiere di Londra in mattoni che venivano abbandonate, o anche tutti i gas works, eccetera. Ma la stessa New York aveva una situazione abbastanza analoga, no? Con il porto di Brooklyn che veniva abbandonato, tutti, anche in quel caso, i docks, i cantieri navali che venivano abbandonati. A inizio anni 70, per esempio, no? Poi col fatto che New York anticipava ancora oggi, ma allora particolarmente, no, questi cicli di rimessa a valore, a inizio anni 70 è il periodo in cui tornano i capitali, no, nella città, a Manhattan in particolare, quando viene costruito il World Trade Center, per capirci. E Londra in questo senso non è da meno, è anche un periodo di forti rivolte, anche scontri razziali anche nella stessa Londra. I Sex Pistols, questo lo raccontano di meno, ci sarà un altro gruppo che, a cui a breve ci arriviamo, che lo racconterà di più. Intanto mettiamo un altro pezzo, ovviamente dell'unico album che loro hanno prodotto, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, e su questo peraltro possiamo anche fare magari anche un po' un parallelismo con gli altri a cui abbiamo dedicato ampie puntate, ovvero i Joy Division. Cioè anche in questo caso abbiamo un gruppo che segna un prima e un dopo il suo avvento, ma che è una supernova, cioè arriva, esplode e boom, si brucia. Pretty Vacant, Sex Pistols, 1967. Allora, chiaramente loro sono un gruppo, come vi dicevo, che ha una ascesa rapidissima e turbolenta e anche poi una caduta altrettanto velocissima e violenta. Allora, innanzitutto fecero subito scandalo perché arrivarono chiaramente con un suono che non era assolutamente pulito, lindo, come quello che diciamo era quello precedentemente più del grossi gruppi rock di cui dicevamo, proprio anche di matrice inglese, quindi spiazzarono anche proprio il pubblico. Su questo mi viene in mente c'è ripresa da una marea di film o documentari, ma più anche film rendono molto bene l'idea, no? I primi concerti in cui i Sex Pistols suonavano c'erano tipo 20-30 persone e inizialmente spiazzavano, però poi subito la gente si rendeva conto della potenza del sound e anche di questo generico significato di ribellione, perché poi alla fine non è che i Sex Pistols fossero schierati politicamente su una certa linea e la cosa prendeva, cioè su questo visto che li avevamo citati anche nelle scorse puntate e magari ve li andate anche a vedere, 24 Hour Party People lo fa vedere molto bene, no? Quando all'inizio i Sex Pistols vanno per la prima volta a Manchester e ci sono tipo 30 persone, no? Ecco, questo erano quel tipo di concerti, però loro poi diciamo successivamente hanno un'ascesa molto 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 rapida perché vengono invitati a suonare in uno show televisivo sulla BBC. Sì, sulla BBC, sì, perché era l'unica che poteva trasmettere allora. Lo show televisivo si chiamava Today di Bill Grundy, chiaramente era tipo una cosa tipo prima serata, e peraltro loro vennero chiamati a sostituire i Queen. Cioè, pensate cosa doveva essere l'Inter di allora, in cui avevi da un lato questi emergenti Sex Pistols e dall'altro i Queen, che insomma tutti diciamo mega cotonati, mega, no? Cioè, anche proprio a livello di immaginario, di presenza scenica, un altro mondo, completamente un altro universo. Loro arrivano e ovviamente portano la loro attitude, e quindi a lei arrivano, suonano questa musica che la gente non si aspettava, né il pubblico in studio né chiaramente la gente a casa, vanno giù con linguaggio grezzo, erano comunque metà degli anni 70, cioè alcune cose in diretta televisiva non erano assolutamente sdoganate, no? Quindi giù parolacce, roba di questo tipo, assolutamente no. Ovviamente questa cosa qui, perché cioè i giornali, i media, il pervenismo non impara mai, era ovviamente mezza tutta studiata, cioè da un lato sicuramente loro erano così, però era chiaramente mezza studiata per fare scandalo, quindi loro chiaramente fanno scandalo e ovviamente alzata di scudi, morale, tutte queste cose qua, però sta di fatto che come purtroppo insegnano i pubblicitari non esiste buona o cattiva pubblicità, esiste solo pubblicità, e quindi su questo quell'uscita lì, quella presenza lì, su quel programma lì catapulta diciamo essenzialmente nel mainstream musicale, perlomeno incominciano a essere conosciuti da tutti. Questo avviene nel 1976, nel 1977 esce l'album e chiaramente all'interno dell'album c'è God Save the Queen, che fa scandalo perché chiaramente va a prendere l'inno nazionale inglese e lo ridefinisce Anarchy in the UK. E chiaramente qui tutto questo poi è interessante perché di fatto comunque il messaggio è un messaggio di generica ribellione, quello di Sex Pistols, come dicevo, non è che ha una cosa precisa, però in quel contesto lì, in quel momento lì di forte precarietà, di no future, loro riescono a incarnare perfettamente questo spirito. Dopo l'uscita di Anarchy in the UK, uno dei membri di cui vi ho citato prima, Glenn Matlock, viene allontanato, e la versione ufficiale è perché non era abbastanza punk e amava i Beatles, a quanto pare. E sì, ma forse è molto più probabile che ci fossero scazzi interni. E successivamente chi viene dopo, anche per scazzi tra Lyndon e McLaren, viene Sid Vicious, ovvero quello che poi di fatto incarna un po' tutto lo spirito del gruppo e questo sentimento di fuck you e no future, anzi anche un po' come in altri casi anche un po' schiacciando un po' la sua figura su quello che è poi diciamo la memoria, l'immaginario un po' di tutto il gruppo, quindi diventa un po' anche un po' la stessa incarnazione. Sex Pistols, Holidays in the Sun. E allora, nonostante tutte queste polemiche che loro si portarono dietro in questa uscita, diciamo, in diretta televisiva nazionale, quindi controversie, e poi chiaramente anche un generico boicottaggio dell'industria musicale, comunque erano davvero periodi in cui comunque chi era di rottura doveva davvero combattere contro un establishment proprio di produzione musicale delle major che remava in tutt'altra direzione, eh? Cioè diciamo loro, il punk apre la strada, ma poi anche i gruppi che verranno leggermente dopo, quello diciamo il macro mondo del post-punk eccetera, comunque dovrà cioccare non poco con tutte le regole e i dettami delle grosse major discografiche, tanto che poi anche diciamo lo spirito del do it yourself, anche il fuck you nei confronti delle istituzioni porta anche al proliferare di tantissime case discografiche e studi di registrazione dal basso, tutto questo anche permesso anche da un abbassamento chiaramente anche dei costi della stessa registrazione, della stessa strumentazione. Dunque, riescono a far uscire quest'album, Nevermind the Bollocks, Years dei Sex Pistols, il loro unico album nel 1977, e da cosa si caratterizza? Si caratterizza per pezzi chiaramente che sono brevi, l'abbiamo insomma sentito finora, aggressivissimi, irriverenti, sarcastici, e che chiaramente fanno scandalo. Adesso noi ne abbiamo messi alcuni, Pretty Vacant, Holidays in the Sun, e poi la primissima, quella con cui abbiamo aperto la puntata, God Save the Queen, che col fatto che, no, riprendeva l'inno eccetera, venne censurata dalla BBC per esempio. E tutto questo, al di là chiaramente che, cioè, non è soltanto l'essere provocatori, comunque la qualità artistica, vabbè, non devo essere io a dirlo, cioè la si riconosce immediatamente. Il fatto di essere così rottura in quegli anni lì, cioè quello che abbiamo detto prima, cioè questi qui sono andati a fare la sostituzione dei Queen, cioè proprio un altro mondo. Ecco, comunque tutto questo fa sì che God Save the Queen, anche perché viene censurata, anche perché si scagliano contro questo gruppo e contro questo pezzo, arriva al numero 2 delle classifiche ufficiali inglesi. Ecco, giusto questo. Chiaramente loro marciano sopra, diciamo, tutto questo tentativo di censura, e incarnano questo spirito, questo assolutamente spirito ribelle e di controcultura che si stava strutturando. Però, ecco, come vi avevo detto, loro sono una meteora, cioè sono una roba che esplode e poi scompare. Con la stessa velocità con cui sono arrivati, scompaiono. Dunque, loro avviano un tour negli Stati Uniti che è tipo mezzo disastroso, tra una marea di problemi, eccetera. Il loro ultimo concerto è poi nel gennaio, sarà poi nel gennaio del 78, quindi, cioè, proprio abbiamo pochissimi anni. Però, come spesso accade in gruppi, artisti che sono così... non convenzionali, così c'è un prima e un dopo di loro, e di fatto loro settano un po' il livello e avviano e lanciano tutta la scena punk, e non solo in inglese, e potremmo dire tranquillamente anche un po' in tutta Europa, no? E quindi diventano un po' il volto anche un po' più riconoscibile, nonostante, ecco, diciamo, tutte le contraddizioni che come gruppo si portano dietro, anche un po' il fatto di, no, di aver, sì, quello che, di cui ho già detto anche durante questa puntata, anche mercificato, no, un po' l'idea di ribellione, di aver giocato tanto su questo discorso estetico. Però, again, cioè, torniamo in un periodo in cui davvero il bigottismo e anche l'essere inquadrati all'interno, no, dei percorsi predefiniti, già un certo tipo di modello di società, che era la società fordista, ormai al tramonto, ecco, loro andavano anche contro questo, e questo passava anche da un discorso estetico. E beh, le foto dei punk a Londra, diciamo, per le città inglesi sono fantastiche ancora oggi, e se andate online li trovate. Per esempio, c'è un sito bellissimo che si chiama British Culture Archive, peraltro c'è pure la pagina Instagram, e ci sono delle foto fighissime. 15:29, siamo verso la fine, io metto un ultimo pezzo, tanto qui sono brevissimi, e poi lasciamo qui le trasmissioni in ballata, Bubble Wrap, e il pomeriggio di Blackout, il giovedì pomeriggio di Blackout danzante inizia adesso. Io sono Stefano, grazie per essere stati qui con me. Diciamo che tutto questo macro capitolo del punk ce lo portiamo avanti per un bel po' di settimane, ma meglio così io ho tempo di preparare bene le puntate. Come sempre, se avete suggerimenti, scrivete qua. Mi raccomando, seguite i canali social per sapere le nuove info per la festa di Blackout. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo la prossima settimana.